Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Milan Noir.
Ma prima di cominciare, come al solito, un po' di news. Da qualche settimana abbiamo anche un canale Telegram, un gruppo Telegram in realtà, perché il canale è solo unidirezionale, ma il gruppo no, dove ci siamo sia io che Yuga e un po' di voi. Quindi basta cercare Enciclopedia dei Videogiochi direttamente su Telegram, t.me/enciclopedia dei videogiochi, per trovarci ancora più facilmente.
E anche lì potete lasciarci suggerimenti o anche appunto iniziare a intavolare dei discorsi sui videogiochi che trattiamo e anche magari, chissà, qualche spoiler che ogni tanto, qualche anteprima che ci lasciamo sfuggire ogni tanto.
O tipo foto backstage.
E ora un po' di musica.
Sto pensando anch'io.
In automatico quello.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Milan Noir, uscito nel 2018, sviluppato dalla Italo Games e pubblicato dalla Good Shepherd Entertainment ed è uscito per PC e Switch. È uno sparatutto a scorrimento che ricorda molto le ambientazioni dei polizieschi anni 70, in questo caso particolare ambientati in Italia.
È un gioco totalmente italiano, appunto Italo Games sono tre ragazzi che ho avuto il piacere di intervistare direttamente sul canale YouTube, ci siamo anche trovati quando hanno presentato il gioco alla Milano Games Week, tra l'altro è molto bello perché avevano uno stand tutto loro, comunque un piccolo spazietto con i cartonati dei personaggi, molto bello, ed è un gioco in grafica pixel art molto molto ben curato. E faccio notare un'altra cosa, è un gioco che è uscito nel 2018 per PC e adesso ha una edizione nuova per Switch uscita durante il 2019, in realtà molto molto interessante, che l'ha reso anche famoso a livello mondiale in un certo senso, non solo a livello italiano, ma ha cominciato a sfondare anche in giro, proprio perché è una storia italiana all'estero, quindi molto molto bello, complimenti.
Hey, it's Kay- Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
La nostra storia inizia appunto a Milano, come dice il titolo del gioco. Iniziamo con uno sgherro non ben identificato che entra in un bar e cerca una persona particolare. Gli viene indicato che questa persona è in bagno e scopriamo che è un killer, ha soldato per ucciderlo. Quindi prendiamo subito le parti di uno spietato assassino. Quindi entriamo nel bagno, però prima possiamo anche notare tutte le citazioni della cultura italiana. In questo caso ci saranno un sacco di pubblicità rinominate dell'epoca degli anni 70, rifatte appunto per il gioco, per i diritti, però sono molto riconoscibili, quindi per noi e anche per te Ace nel Let's Play hai praticamente scoperto tutto subito e tutto quanto. Piccola chicca il fatto che nel bar la gente che gioca a carte gioca con le carte da briscola, quindi proprio ben curato. Entreremo quindi nel bagno e troveremo una persona chiusa nel bagno che sta facendo quello che deve fare, e quindi il primo tutorial che avremo sarà il tasto per sparare. Quindi spareremo attraverso la porta uccidendo la persona, ma venendo subito crivellati di colpi dall'altra porta del bagno che era chiusa a fianco, dove esce quello che è il vero invece protagonista, ovvero Piero Sacchi.
Piero Sacchi è questo personaggio con occhiali da sole sempre, la giacca rossa e i pantaloni jeans, quindi molto molto semplice come design, ma allo stesso tempo proprio dal punto di vista del design è molto particolare, perché tutti i personaggi di questo gioco hanno il viso grigio, quindi ci sono tantissimi colori ma il viso grigio ci fa appunto calare nell'atmosfera noir di questa Milano di fine anni 70. Molto bello, perché si vede che è fatto dagli italiani per gli italiani in un certo senso, perché anche tutto quello che viene detto e scritto ha un certo accento, comunque quelle che sono le usanze tipiche degli italiani che parlano. E appunto Piero Sacchi è questo killer spietato che riesce a evitare il colpo ed è il vero protagonista della vicenda. In 7 schemi più queste introduzioni vedremo cosa gli succederà nel corso di questa storia, che effettivamente è un gran film. Infatti già all'inizio, nella fase iniziale in cui viene presentato chi ha fatto questo gioco, si dice che c'è la regia di Italo Games, quindi è proprio come se fosse un vecchio film del cinema, e tanti riferimenti proprio al cinema ci sono, perché ad esempio la barra dell'energia viene scandita non da una barra a schermo, che non c'è niente praticamente a schermo di HUD, ma c'è la vita che viene segnalata dal fatto che è come se tutto il gioco fosse una pellicola e man mano che si brucia perdiamo energia fino a diventare in bianco e nero con la morte del nostro personaggio. Questo mi ha ricordato un po' Beautiful Joe, che aveva delle cose molto simili in termini di presentazione e di meta gioco che c'entra però con le pellicole cinematografiche.
La prima vera missione, che si chiama Bordello Calibro 9, che è presa anche poco velatamente, come ha detto nell'intervista il creatore, è preso da Milano Calibro 9, che è un film italiano degli anni 70 da cui questo gioco trae parecchie ispirazione. E la nostra missione sarà eliminare un elemento di spicco della gang rivale, della banda rivale, e tutto questo ci verrà detto dal nostro boss Lanzetta, che vedremo subito il classico padrino dei film resi famosi insomma da Marlon Brando, e in una scena in cui staranno degli sgherri dei nostri compagni, diciamo di gang, staranno pestando un malcapitato nelle retrovie. Quindi ci verrà assegnata questa missione di ritornare il torto del tentato omicidio di noi stessi, cercando di andare a uccidere l'africana.
L'africana è questa ragazza che nel primo schema, dopo una fase stealth abbastanza carina e bidimensionale, perché in realtà siamo sulle terrazze di questo posto al quartiere Giambellino, riusciremo a introdurci finalmente nella sua stanza. Lei si chiama l'africana e vediamo una donna di colore in una vasca, ma non è lei, è l'amante che troviamo nella vasca, e scopriamo che lei è nascosta all'interno della vasca e salterà fuori tutta nuda tra l'altro a cercare di ucciderci, per poi vestirsi e fare un combattimento, una battaglia boss, dove lei si nasconderà dietro dietro a un furgoncino. E questa cosa è interessante perché ci mostra forse la meccanica più bella del gioco e più innovativa, o comunque che non ho visto tanto da altre parti, ed è quella dei segnali stradali. Il nostro personaggio Piero ha un mirino ed è... il gioco si sviluppa come un twin stick shooter, quindi giocando con mouse e tastiera, con la tastiera ci muoviamo, col mouse puntiamo nella direzione dove vogliamo puntare, oppure avendo il controller con uno dei due stick muoviamo il personaggio, con l'altro miriamo, e possiamo mirare anziché al nemico, se il nemico è nascosto come in questo caso dietro al furgoncino, possiamo mirare a un cartello stradale. Le nostre pallottole rimbalzeranno automaticamente su questi divieti di sosta o divieti di entrata o sensi unici, ad esempio, che sono cartelli proprio del codice della strada italiano, che è un altro piccolo tocco di classe, e rimbalzando appunto su questi cartelli andranno a colpire i nemici facendo anche più danni del normale, quindi conviene utilizzare questi cartelli, ed è forse la meccanica principale del gioco come innovazione. Molto bello, perché alla fine sconfiggeremo l'africana, ma scapperà a un certo punto, non la uccidiamo, se ne scappa perché la ritroveremo più avanti in questa storia di vendetta.
Questa sessione di combattimento, ovvero quella successiva al duello dietro il furgoncino, è una missione di inseguimento, infatti dovremo inseguire l'africana che ci spererà col suo Uzi dal furgone, e qui avremo l'aiuto, ci verrà in aiuto una ragazza che avremo in certo senso liberato dal bordello calibro 9, che è Lucia, che è una ragazza che suo malgrado lavora in quell'ambiente e cerca di uscirne grazie al nostro aiuto. E questa parte di inseguimento si differenzia dal gameplay standard perché diventa un vero e proprio bullet hell. A bordo del veicolo dovremo pensare sì a sparare al boss, ma anche evitare tutte le cose che ci pareranno davanti sulla strada, quindi altre macchine, barili, lavori in corso, quindi proprio un ambiente urbano
e bucce di banana.
Così la macchina si cappotta con le bucce di banana.
Qui si vede la citazione cinematografica, perché quei film erano un misto di sparatorie e inseguimenti in giro per i vicoli della città. È proprio così. Facciamo la seconda missione, che si chiama Il ragazzo del massacro. Il boss Lanzetta ci dà la seconda missione, sarà vendicarci contro Ciro, che è questo personaggio, questo terrone, viene proprio chiamato il terrone, all'interno di un deposito dei tram, il famosissimo deposito dei tram di Milano, che tutti i milanesi conoscono, e saremo qua proprio ad affrontare lui prima e Gianni Beretta con famiglia dopo. Ci viene indicato come il vero mandante del nostro tentato assassino. E nel deposito dell'ATM abbiamo un paio di riferimenti, secondo me, quando ci ho giocato mi sono venuti in mente. Uno è quello a Metal Slug 2, dove c'è la sezione della metropolitana che vi viene addosso, e c'è anche un inseguimento in cui dobbiamo cercare di fermare la metropolitana sparandogli addosso, quindi è proprio una cosa molto simile da quel punto di vista. E a me ha ricordato anche una piccola sezione di Final Fantasy 7, dove dobbiamo guidare i treni, in quel caso lì, per spostarli da una parte all'altra, le carrozze da muovere. Me l'ha ricordato molto, proprio perché siamo in un deposito anche lì, combattiamo e dobbiamo aggirarci in una specie di cimitero dei vagoni.
Superate le varie zone del deposito ATM, ci confronteremo proprio con Ciro, lo sgherro numero uno della famiglia Beretta. Ciro che ci inseguirà con un tram, e qui si rifà, come dicevi Ace, alla citazione di Metal Slug 2, e qui il combattimento è ciclico, infatti lo schema diventerà infinito finché non avremmo distrutto il tram con Ciro al suo interno. Continueremo a scappare nello stesso corridoio senza possibilità di trovare altre vie di uscita. Una volta però fatto esplodere il tram, dove avremo un piccolo scontro verbale dove Ciro griderà vendetta e se ne andrà, quindi non l'avremo eliminato come il più classico dei nemici ricorrenti, arriveremo al confronto con boss Beretta, aiutati dal nostro complice Tony, che ha trovato la sua ubicazione. Quindi ci troveremo davanti al boss Beretta e la moglie che è al suo fianco. Dopo il classico dialogo dove il boss cercherà di comprare sia noi che Tony offrendoci più soldi di boss Lanzetta, la scena verrà interrotta perché alle spalle del boss ci sarà un movimento su un armadietto, un classico armadietto di quelli da college, per dire. Piero, dopo aver minacciato più volte di uscire allo scoperto, deciderà di sparare alla cieca, e qui faremo una amara scoperta perché senza rendercene conto uccideremo il figlio di boss Beretta, che quindi, armato di una vendetta incredibile, ci verrà contro. Verremo costretti, anche se era comunque la nostra missione, a uccidere lui e anche la moglie in una maniera tra l'altro molto cruenta. Infatti c'è la scena come prenderemo il coltello, molto ben cinematografata, dove la pugnaleremo più volte in una scena molto pulp.
Quindi noi siamo i cattivi. Già nel secondo capitolo di questa storia abbiamo il momento clou, che è il conflitto che porterà avanti la storia fino alla alla fine, in cui noi abbiamo ucciso un innocente, e per farlo, visto che siamo in una storia di vendetta ma soprattutto di onore in questa Milano, veniamo arrestati perché abbiamo la soffiata da parte di qualcuno che non sappiamo chi è. Arrivano i carabinieri ad arrestarci e ci portano direttamente in prigione. In prigione avremo l'intermezzo, come viene detto, è una sezione tra il capitolo 2 e il capitolo 3, è ambientata in prigione, in cui non possiamo fare granché, possiamo andare in giro, non abbiamo armi, quindi siamo abbastanza inutili, e anzi dobbiamo cercare di scappare da il mondo che vuole cercare di ucciderci per i più svariati motivi, sia perché sono membri del clan rivale che sono finiti in carcere per colpa nostra, sia anche ex colleghi o comunque compagni eccetera che sanno cosa abbiamo fatto e quindi cominciano a cercare di ucciderci, comprese anche le guardie che fanno della violenza gratuita proprio perché sanno che noi abbiamo ucciso un bambino e quindi si vogliono vendicare su di noi. Quindi è una parte abbastanza dark del capitolo, e questo intermezzo che in realtà dura parecchio, perché lo vediamo scandito sul muro della cella di Piero con i giorni che vengono classicamente segnati a 5 a 5, e abbiamo anche la visita ad esempio della mamma che dice che il papà si è ucciso per la vergogna, e quindi veramente stiamo diventando quello che è l'eroe che non ha più nulla da perdere e che vuole essere armato di vendetta. Quindi è una costruzione del personaggio, ci fa immedesimare ancora di più nel personaggio e ci sentiamo anche male proprio alla fine dell'intermezzo. Ma alla fine, un po' come all'inizio di Blues Brothers, mi viene in mente, abbiamo l'uscita di prigione, o di Atsunoka, anche succede una cosa molto simile, abbiamo l'uscita di prigione dove il torinese verrà a prenderci dicendo adesso lavorerai ancora per noi, e invece noi siamo incazzati neri perché vogliamo capire chi ha fatto la soffiata. Il sospetto più grande è proprio il nostro boss
che ci vorrà subito all'opera e ci assegnerà una nuova missione, perché nei 3 anni in cui siamo stati in prigione l'organizzazione criminale di cui lui è il capo si è allargata di parecchio, quindi non saremo più nel bar malfamato a gestire i nostri traffici, bensì saremo in un palazzo molto sfarzoso. Vediamo proprio il salto di qualità, avendo anche probabilmente eliminato la band rivale 3 anni prima. Missione che si svolge ai Navigli, e il nostro compito è di eliminare tutti i rivali, quindi bisogna riprendere il controllo dei Navigli. Come per il deposito dei tram, ci faremo largo grazie alle nostre pistole Molotov e chi più ne ha più ne metta, finché non arriveremo a uno dei primi ritorni della storia, ovvero Ciro, il redivivo Ciro, che questa volta però ci assicureremo venga eliminato.
Continuiamo la nostra scia di vendetta andando ad affrontare Elena è questa ragazza con la benda sull'occhio che fa sempre parte dell'organizzazione avversaria, e dobbiamo fare un inseguimento in quel di Parco Lambro, perché la missione è ambientata al Parco Lambro, con una citazione a Warriors perché si chiama I Guerrieri di Parco Lambro il capitolo di questa storia. Molto interessante perché anche qua c'è la metropolitana e dovremo fare un inseguimento a bordo del tram, il tram storico tra l'altro, che io ho avuto anche il piacere di lavorare per quel tram lì, perché uno dei miei lavori precedenti facevo finestrini e quindi lo conosco molto bene, mi ricordo, mi ha ricordato questa cosa. Quindi molto interessante, perché andremo a sconfiggere un altro personaggio della vicenda e continueremo ad andare avanti alla ricerca del traditore.
E nella missione successiva, che si chiama Storia delle colonne infami, avremo ormai la certezza che la soffiata è arrivata dall'interno dell'organizzazione per cui lavoriamo. È una missione molto difficile, soprattutto per quanto riguarda il gameplay del combattimento, quindi sarà molto molto arduo arrivare alla fine, dove dovremo combattere addirittura contro il torinese, che fino adesso ci ha fatto da tassista accompagnandoci in ogni missione. Adesso, in cerca di risposte, dovremo combatterlo, e il combattimento si spingerà fino all'interno di una chiesa, dove dopo una concitata sparatoria sull'altare ci vedrà purtroppo essere in svantaggio perché la croce ci cadrà addosso, e il torinese con modo beffardo ci dirà che è il peso dei nostri peccati che ce la sta facendo pagare. Quindi siamo in balia del torinese che sta per ucciderci, ma verremo salvati da Lucia, che tornerà all'interno della storia per salvarci la pelle,
e insieme a Lucia faremo il prossimo stage, che si chiama Duri a morire, che è un'altra citazione, perché in questo caso citano il videogioco di Die Hard per Nintendo, che è un gioco particolarmente difficile da finire. In questo caso il gioco è ambientato appunto all'interno del Pirellone anziché della torre famosa in Die Hard, e dobbiamo scalarlo, quindi piano dopo piano saliremo nello schema dell'ascensore che deve esserci in ogni gioco, e in questo caso arriveremo fino in cima. E se vi ricordate il gioco per NES, c'era un combattimento contro l'elicottero, anche qui c'è, e questa volta però sarà un'altra rediviva, l'africana, e che dovremo cercare di distruggere, e lo faremo anche questa volta, perché come abbiamo fatto esplodere la sua camionetta mentre scappava nella
primissima missione, anche qua faremo esplodere il suo elicottero eliminandolo definitivamente.
E anche qui un altro piccolo ma grande riferimento a film del genere pulp o comunque poliziesco anni 70, ma anche a Max Payne, che essendo anche quello un gioco pulp o hard boiled, come si può dire, anche quello, un spoiler per chi non avesse ancora finito Max Payne, anche quello sarà un combattimento finale contro un elicottero sul tetto di un palazzo.
E se volete saperne di più, abbiamo già fatto la puntata, quindi andatevela a recuperare. L'ultimo capitolo è il sadico, il bastardo, il traditore. Bella come citazione a quello che è il buono, il brutto e il cattivo, o anche altri film del genere che hanno ripreso questi tre nomi in giro. In questo caso aiuteremo Lucia, dopo che lei ci ha aiutato, la sua missione era andare contro un'altra storia di vendetta, contro la Bauscia, che come viene chiamata questa persona che troveremo all'inizio del capitolo, e in una scena molto cruenta anche qua, che richiama quello che abbiamo fatto noi con la moglie del boss Beretta. Qui lei ucciderà la Bauscia andandola ad affogare nell'acquario, quindi parecchio cruenta come cosa. E poi Elena dirà: non ho più niente da fare, ti posso aiutare in qualcosa? E il nostro vicenda si protrarrà ancora un po', andremo a riaffrontare il torinese, fastidiosissimo torinese, le sue combo infinite, i suoi momenti di invincibilità. È stato un combattimento molto difficile da fare contro il torinese, tant'è che sudavo proprio alla fine del combattimento, ma alla fine riusciremo finalmente ad eliminarlo.
E saremo arrivati alla fine, all'ultima vera scelta che ci mette davanti il gioco, perché sono rimaste solo due persone, ovvero Tony, uno dei sospetti, e Boss Lanzetta. E in questo caso il gioco, questa sessione di gioco, non sarà più il gameplay classico twin stick shooter, bensì sarà solo da scegliere chi dei due secondo noi sarà la talpa, la spia, quello che ci ha messo nei guai sin dall'inizio. E quindi potremmo scegliere uno dei due sparandogli, e in questo caso però ci rimarrà il dubbio, perché il gioco non ci dirà se la nostra scelta sarà stata giusta o appunto sbagliata, quindi non scopriremo mai chi è stato a fare la soffiata, perché il gioco terminerà con i titoli di coda.
E così finisce Milan Noir, una storia di vendetta, di sangue e soprattutto con un finale in un certo senso aperto, oppure non lo sappiamo, perché effettivamente non veniamo a sapere, o meglio lo decidiamo noi, chi è stato il colpevole del nostro incarceramento, ma al tempo stesso è giusto che siamo finiti in carcere, quindi c'è una bivalenza interessante che ci ha fatto immedesimare nel protagonista, che però è un criminale, quindi non c'è il Robin Hood della situazione che è un criminale ma è buono, qua è proprio cattivo cattivo, interpretiamo un cattivo dall'inizio alla fine. E queste storie sono super ciniche, super violente, anche molto particolari, mi ricordano anche, questo gioco è stato equiparato molto a Hotline Miami, che è un gioco uscito un po' di tempo prima e che ha ispirato a detta stessa da Italo Games questo gioco qui, non tanto per come si svolge il gameplay, ma proprio per il tema, per quello che è la crudezza dei temi che vengono trattati. Per questo ho deciso di dare 6, che è un voto abbastanza basso, perché l'ho trovata un'ottima storia scritta bene, anche graficamente abbastanza accattivante. L'ho trovato un pelo ripetitivo dal punto di vista di ambientazione, ma perché si tratta comunque di ambientazioni alla settimana enigmistica, mi viene da dire, una piccola citazione comunque come me le ricordo io, quei quadri in cui c'erano quelle immagini giganti dove dovevi trovare l'uccellino in parte o la foglia caduta all'interno della settimana enigmistica, oppure magari per chi conosce meglio Where's Waldo o Wall-E, quelle schermate con un sacco di roba e dovevi trovare un personaggio. Un po' l'impressione me l'ha data questo gioco, e al tempo stesso comunque la storia è scritta molto bene. Il gameplay è abbastanza frustrante, molto difficile, ma non tanto perché non ci arrivi, diciamo, ma proprio perché un po' il giocare col controller non è ideale. Questo gioco è fatto più per giocare con mouse e tastiera, e al tempo stesso a volte l'energia è veramente troppo poca e bastano pochissimi colpi per morire, che è una cosa sì bella, molto impegnativa, ma non c'è quel appagamento da imparare qualcosa in più per migliorare. Quindi sicuramente è un ottimo gioco per Italo Games, che speriamo faccia altri bei titoli. Quindi siamo qua a braccia aperte a vedere che cosa riescono a tirarci fuori. E tu, Yuga?
Io invece gli do un voto un pelo più alto, gli do 7 molotov su 10 di incoraggiamento. Come hai detto tu, il gameplay non è dei più raffinati, perché è anche il, appunto, anche il primo gioco, il primo progetto che fanno in questo ambiente. Quindi io gli do un voto in più per, appunto, per quello che sono riusciti comunque a dare, perché l'ambientazione è molto ben curata, presa proprio dai film di quel genere. Infatti ho trovato un punto di forza questo, e anche essendo anche un gioco casalingo, cioè di casa, italiano, fa anche piacere vedere le schermate e anche i luoghi e le usanze. Il fatto solo di avere le carte da briscola, che può essere un dettaglio minuscolo, però è quello che gli dà un tocco in più. Mi è piaciuto anche particolarmente nella storia in sé il fatto che noi, come dicevi anche tu, non siamo un eroe, noi siamo dei farabutti. Anche alla fine del gioco, così, senza sapere, in realtà a noi non dovrebbe tanto interessare, perché comunque siamo dei farabutti. Quindi, che abbiamo trovato la persona giusta o quella sbagliata, comunque noi in galera dobbiamo andare. Quindi ho apprezzato la svolta nella sceneggiatura di questo, quindi gli do un bel 7.
E voi l'avete giocato? Che cosa ne pensate? Vi ricordo che avete la possibilità anche di mandarci dei vocali direttamente su anchor.fm, che verranno integrati all'interno della puntata stessa, che è questa cosa fighissima che abbiamo imparato a fare tramite podcast. Quindi mi raccomando, se avete qualcosa, mandateceli direttamente lì, oppure, visto che abbiamo il canale Telegram, possiamo usare anche quella forma di comunicazione in più, se siete più comodi.
Sentiamo settimana prossima, come ogni domenica, con una nuova puntata dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
No, basta. We'll be right back.